passo io, sprofondo. Vabbè, normale, che si sprofondava già. Solo che vado giù con la gamba, tutto normale. Faccio un movimento e sento letteralmente il vuoto sotto al piede. Lì, strizzetta, dico, oh no, ho gridato qualcosina. Comunque la corda era già in tensione. Fabrizio si è girato, si è preparato ulteriormente perché si era già capito. Faccio come per uscire, tipo come quando esci dalla vasca della piscina. Come faccio questo, si spacca tutto sotto e finisco dentro.
La Dinamica è il podcast che racconta gli incidenti in montagna attraverso la voce dei loro protagonisti. Chi ha ascoltato gli episodi precedenti di questo podcast credo abbia capito che l'argomento delle trappole euristiche è un po' una mia fissazione. Fino ad ora però ne ho sempre parlato in riferimento agli incidenti in valanga, che è un ambito in cui c'è un'ampia letteratura a cui fare riferimento per supportare certe affermazioni e certe analisi. In questo episodio invece si parla di un incidente alpinistico, di alta montagna per la precisione, in cui alcune scelte fatte dai protagonisti mi sono sembrate dettate proprio dalle stesse trappole euristiche a cui attribuiamo gli incidenti in valanga. Che il fattore umano sia parte di qualunque tipo di attività in montagna penso lo si possa dare per assodato, ma forse utilizzare certe trappole euristiche fuori dal loro dominio è un po' eccessivo. Per ora io resto nel dubbio, ma ci tenevo a fare questa precisazione prima dell'intervista, in modo che chi ascolta possa fare le proprie considerazioni in merito. Come sempre invito chiunque voglia confrontarsi su questo argomento a farlo con un commento sui social o direttamente tramite mail. E adesso direi che lascio la parola a Fabrizio e Luca per il loro racconto. L'episodio di oggi è un episodio un po' particolare perché l'ospite non è uno, ma sono bensì due. Sono due componenti di una cordata che ha avuto una disavventura in ghiacciaio che adesso ci racconteranno in dettaglio. E gli ospiti di oggi sono Fabrizio e Luca, che ringrazio intanto per la disponibilità e a cui lascio la parola per presentarsi un po' e per raccontarci le loro esperienze in montagna e come si sono conosciuti magari o perché si sono legati insieme. Ecco.
Allora, ciao, io sono Fabrizio e ho 30 anni, pratico alpinismo da 3-4 anni. Ho iniziato con le prime ascensioni invernali qui in zona da me, io abito in provincia di Monza, quindi le montagne del lago di Como, poi nelle Orobie, eccetera, eccetera. E finché poi ho deciso di andare a fare, diciamo, il Monte Bianco, e allora mi sono messo dietro a fare un po' di ghiacciaio legato in cordata. E da allora, diciamo, è nata un po' la passione appunto per l'alpinismo. Ho fatto un po' di 4000 su Rosa e via via espandendomi fino a fare appunto questo Rinfishorn nel Vallese con Luca, se vuole parlare, che almeno si presenta anche lui.
Ciao a tutti ragazzi, sono Luca, abito Cisano Bergamasco, provincia di Bergamo. Ho 25 anni, vado in montagna da circa 5, ma che pratico alpinismo solo uno, perché prima, diciamo, in maniera semplice andavo sempre in solitario, facevo sempre le grandissimi trekking qua nelle Orobie, nella Bergamasca vicino a me. Poi pian piano ho cominciato a conoscere gente, a conoscere persone, mi sono un po' ampliato e ho conosciuto anche persone che, insomma, sanno la loro. Ho cominciato con l'arrampicata, con l'uscita invernale, le prime uscite invernali fatte qua nelle Orobie, anche a cominciare poi col corso d'alpinismo, imparare come muoversi, fino poi all'estate scorsa, dove praticamente in un'unica stagione ho portato a casa 23 cime sopra i 4000 metri, dal Monte Rosa al Vallese a varie vette in Svizzera, perché io fin da quando ho cominciato ad andare in montagna, fin dal primo giorno, da questa montagna che ho praticamente qua dietro di me, il Monte Linzone, mi è partito tutto e l'alta quota ce l'ho dentro, cioè a me piace un sacco, a me veramente l'idea di essere in alto, sopra i 4000 metri, nelle cime più alte e belle d'Europa, mi soddisfa veramente, veramente tanto. Poi dopo, tramite tutto questo, ho conosciuto un sacco di persone, tra le quali Fabrizio, abbiamo legato, siamo più amici che soci alla fine, e abbiamo avuto questa idea di fare questo Rinfishorn. Onestamente stava andando tutto bene, anche perché il rifugio, c'è le condizioni erano buone, tutto un insieme di cose, quando invece non era così. Però gli incidenti in montagna capitano, purtroppo si può solo prevenire, perché se si possono evitare sarebbe il top, ma non sempre si riesce. Si possono solo prevenire, in questo caso è stato prevenuto, diciamo, in una maniera abbastanza ottima perché sono uscito praticamente illeso, e anche Fabrizio.
Ok, su questo poi magari entreremo un po' nel dettaglio. Quindi la meta l'avete detta e chi mi racconta un po' le scelte decisionali che avete fatto prima di avvicinarvi?
Diciamo che allora, questo Rinfusion in realtà diciamo che parte, l'idea era partita già un paio di settimane prima del fattaccio, insomma, praticamente hanno deciso di farlo dal Britannia Hutte, che anche lì in quel caso lì, sentendo il gestore del Britannia Hutte, volevamo fare Rinfusion e Stralon in 2 giorni differenti. Gli avevo chiesto appunto se erano tracciate entrambe, e lui ci fa sì, le condizioni sono buonissime per entrambe e sono tracciate entrambe le vette. Quando invece poi io ero venuto a sapere tramite un gruppo Facebook, ma questo 2 o 3 giorni dopo forse che eravamo andati noi, che non eravamo andati, alla fine avevamo rimpiegato solo sulla Lallinorn, che è lì vicino, eravamo venuti a sapere che avevamo provato. Queste persone non era né tracciato né niente, c'erano un sacco di crepacci e col caldo che c'era, perché era quei giorni che era venuto fuori il caldo pesante, addirittura c'erano molti pozzanghere, ecco, proprio di acqua di fusione, cioè erano condizioni un po' disastrose. E dubito che in quei 2 o 3 giorni comunque sia la traccia si sia cancellata, non sia passato nessuno, eccetera. Diciamo che secondo me a priori già il Britannia Hut aveva sbagliato, aveva toppato un po' le condizioni della via. Poi ci eravamo decisi di farlo a distanza appunto di 2 settimane, che era passato un po' il caldo, e ci eravamo detti lo facciamo, non lo facciamo, stiamo a dormire a rifugio, non stiamo a dormire a rifugio. Il rifugio aveva anche posti, però alla fine abbiamo detto che comunque si erano solo 500 metri di dislivello, insomma spendere magari quegli 80-90 franchi per 500 metri di dislivello, allora abbiamo deciso di farlo, diciamo, in giornata, partendo da qua. Ci siamo trovati a Gallarate alle 9 di sera e a mezzanotte eravamo su lì al parcheggio a Tasha, al PAL 2002, e abbiamo deciso di farlo così, di notte, così almeno, il più possibile di notte, così almeno le temperature erano un po' più fresche, insomma. E niente, ho sentito il rifugio il venerdì, mi è arrivata la mail dalle 7 di mattina. Noi siamo saliti il sabato notte, praticamente sulla domenica mattina, e la rifugista praticamente diceva che le condizioni erano buone e che le persone erano passate, cioè che era tracciato. Quando invece poi nel salire, quando arriviamo sul ghiacciaio, che all'inizio vabbè, era in ghiaccio vivo, però non era crepacciato, comunque sia, pochi crepacci che c'erano si vedevano. Siamo arrivati poi in questa situazione qui, che insomma non era proprio bella. C'erano i crepacci che erano un po' coperti. Ormai è arrivato quel punto, era le 5 di mattina, 5 e mezza di mattina, era già chiaro. Ci siamo detti, vabbè, andiamo avanti, cioè andiamo fin dove arriviamo, ecco. Poi lì, vabbè, non so, continuerà Luca a parlare, così almeno, che visto che è quella che ti interessa di più, diciamo.
Insomma, no, beh, niente, come diceva Fabrizio, continuiamo su questo ghiacciaio che si presentava in alcune parti scoperto, cioè che vedevi al di fuori, cioè vedevi il ghiaccio, in altre parti vedevi la neve, che è il periodo più brutto perché secondo me un ghiacciaio va affrontato o subito inizio stagione, quando è bello carico di neve, oppure quando vedi tutti i crepacci. Ad esempio, l'anno scorso mi ha fatto il Bison, tutti i crepacci si vedevano, cioè erano giganti, ma li vedevi tutti e li riuscivi a evitare tranquillamente, o di qua o di là riaggiravi. Invece, quando c'è quella neve, quella poca neve che però ti frega, ti frega. Niente, abbiamo cominciato la salita verso questo Rinfisciolo, l'ho messo ghiacciaio dopo 100 metri che eravamo su ghiacciaio oramai, però continuava a sprofondare. Fabrizio era da primo e infatti si gira e fa: Luca, guarda che io non continuo perché qua si sprofonda. E io gli faccio: sì, no, infatti, valutiamo bene tutto perché qua non è proprio il massimo. Si sprofondava fino quasi alle ginocchia, e solo che finché sprofondi su un sentierino d'erba a 2000 metri, vabbè, ravani e basta. Ma quando sprofondi su un ghiacciaio non è mai bello. Però decidiamo di fare retrofront. Nello stesso tempo arrivano accordati i 3 svizzeri. Fabrizio e questi 3 si parlano in inglese. Però poi gli spiega che torniamo indietro, poi le condizioni che non c'erano, eccetera, eccetera. Però questi 3 vogliono continuare. Vabbè, io e Fabrizio ci parliamo, diciamo, vabbè, dai, facciamo così, facciamo batter traccia loro e gli stiamo dietro. qua però abbiamo un po' sbagliato, perché finché van su 20-30 persone le puoi seguire, ma se van su 3 non è detto che siano persone esperte, magari sono persone che ne sanno anche meno di te e in quel caso rischi anche. Vabbè, gli stiamo incollati alla traccia, passiamo tranquillamente così camminando tranquilli dietro di loro, passa uno, passa l'altro, passa Fabrizio, passo io, sprofondo. Vabbè, normale che si sprofondava già, solo che vado giù con la gamba, tutto normale, faccio un movimento e sento letteralmente il vuoto sotto al piede. Lì strizzetta, dico oh no, ho gridato qualcosina, comunque la corda era già in tensione, Fabrizio si è girato, si è preparato ulteriormente perché si era già capito, faccio come per uscire, tipo come quando esci dalla vasca della piscina, come faccio questo si spacca tutto sotto e finisco dentro. Crepaccio era tipo più o meno lungo 6 metri, largo 2, solo che era messo in una posizione nella quale io stavo facendo il pendolo e da dove sono sprofondato io era profondo 2 metri, ma per dove stavo finendo c'era un buco che io non riuscivo a vedere bene il fondo, ma era bello profondo, era buio, quindi insomma. Io comunque ho avuto la prontezza e sangue freddo che mentre stavo facendo questo pendolo di buttare dentro una picca rampone nella parete, mi sono fermato. Fabrizio, vabbè, l'istinto ha tirato un po' sulla corda, io ho detto fermo, gli ho fatto capire che ero in condizioni, che stavo bene, tutto. Ho preso subito 2 viti da ghiaccio, le ho ficcate dentro la parete per avere un minimo di ancoraggio, per avere qualcosa.
Ho fatto lo stesso che ha fatto lui, ho messo dentro 2 viti da ghiaccio, perché comunque sia mi tirava ma non tantissimo, quindi sono riuscito a prendere 2 viti da ghiaccio, ho scavato quel poco di neve che c'era, anche se il ghiaccio non era proprio eccellente, però 2 viti sono riuscito a mettere dentro. Comunque sia sentendo noi che parlavamo ad alta voce, oh ci sei, tutto a posto, qua di là, i 3 svizzeri che erano avanti noi penso un 100 metri, perché non è che avevano fatto tanto, ci hanno visto e sono tornati indietro a darci una mano, ecco. Un po' io che tiravo, un po' loro che ci hanno dato una mano.
Però le povere mi hanno tirato giù la corda con un moschettone attaccato, siamo a nodo, esatto. Me lo sono attaccato all'anello così alla buona, ho recuperato le viti e a quel punto vabbè mi hanno tirato fuori in 4 persone.
Vi hanno fatto un paranco semplice, ci hanno buttato giù, semplicemente hanno tirato su,
sì.
Non hanno fatto neanche.
Sì,
di forza, di peso.
Il vantaggio di avere un'altra cordata in zona aiuta. Volevo chiedervi una cosa. Avevate una percezione che la situazione appunto fosse critica? Tu Luca hai detto qualcosa, cioè che le condizioni erano quelle più notoriamente più difficili da gestire, quando ghiaccio, neve eccetera. Nel proseguire vi siete fidati totalmente degli altri 3 davanti o avete comunque cercato di sondare un po', di guardare voi?
Beh, allora fino a quel punto tutta la faticaccia che avevamo fatto volevamo proseguire, quindi ci siamo fidati questi 3 ragazzi. Poi nel momento in cui la neve era marcia, sono sprofondato e sono uscito, a priori siamo voluti tornare indietro e non ci interessava neanche sapere che magari dopo era bellissimo. Però il dubbio ce l'avevamo già da quando, continuando ad andare su diamine di ghiacciaio, non vedevamo nessuna traccia, non vedevamo pestate, niente. E lì la cosa ci insospettiva, perché diciamo, ma è impossibile, c'era rimedio, le rifugie perfette, e adesso tutto, non c'è niente, strano. Poi guardando avanti si vedeva uno spaccatura ovunque e onestamente abbiamo giocato jolly e ci è andato ancora bene, diciamo.
Diciamo che sul ghiacciaio si vedevano delle simil tracce, ma secondo me era più l'acqua di fusione che lasciava quei tipo dei rigolini, qualche pestata ogni tanto c'era, perché si vedeva un po' il segno del rampone, però secondo me era roba vecchia, ma cioè, di certo non roba di ieri o di quando le ho scritto, cioè di ieri o di quando, o di 2 giorni fa, che di 2 giorni prima che le avevo scritto la mail, ecco. Poi è vero che col caldo mi hanno detto comunque sia le tracce svaniscono abbastanza in fretta, sì. Però cioè dire che è tracciata per me non vuol dire che va su uno e basta, perché lì su me si erano passati veramente poche persone. Comunque sia la situazione, sì, avevano capito che era già un po', diciamo, critica. Quando siamo arrivati, che è finito, diciamo, il ghiaccio, io iniziavano a comparire le macchie di neve, perché lì non abbiamo visto traccia. Mancavano, penso, un 700 metri di slivello e penso un 3 km, insomma, di camminata. Se era che crepacce enormi, abbiamo detto, proviamo ad andare. Quindi sono andato avanti, diciamo, io con la racchetta e tastavo avanti a me un metro per capire un po' com'era la roba, ovviamente vedendo più o meno dove si sviluppavano i crepacci, cercando di stare alla larga. E diciamo che è sprofondato dentro una volta la bacchetta, ho visto un po' di buco nero, non profondissimo, ho detto vabbè, evitiamo la destra. Ho visto ancora che la neve non era buona lì, in quel momento lì, ho detto, Luca, torniamo indietro.
Quindi c'è stato un momento in cui voi avevate deciso di rinunciare comunque alla cima?
Sì, già prima che succedeva il fattaccio, avevamo deciso di rinunciare.
Però dopo questa cosa
Perché non...
l'avete cambiata quando avete visto arrivare gli altri, quando avete parlato con gli
Sì,
altri.
che è un po', diciamo, quella falsa sicurezza che ti dà quando passa una persona, ti dice, vabbè, dai, allora è sicuro. Ma in realtà non è sempre così. E secondo me ci ha fregato un po' quel valutare sbagliato questa cosa qua. Perché fossimo stati da soli, saremmo tornati indietro al primo buco, diciamo.
Esatto.
Poi abbiamo visto che tornavano, che loro arrivavano, abbiamo parlato un po', mi sembrava gente così a primo impatto, gente molto giovane, erano tutti e tre sui 30 anni. Mi sembrava gente poi del posto, della valle di Zermatt, mi sembrava gente molto esperta. Beh, vabbè, dai, proviamo a seguirli. Però, come diceva Luca, giustamente, è un conto c'è davanti una carovana di 30 persone, dici, vabbè, allora è sicura. Però in effetti 3 persone a 5 persone, il ponte può reggere 3 e non 5, cioè.
Sicuramente, anche perché siete la prova provata che è effettivamente così. Cioè, immagino che gli altri tre fossero passati dove poi siete, dove voi avete bucato, poi immagino, no?
Sì, erano passati esattamente sopra di lì. Cioè, io non è che sono andato un po' a destra, un po' a sinistra, ho seguito proprio loro. E come sono arrivati, io sono sprofondato dentro. Però questo alla fine è un po' l'inesperienza delle cose. Che si ripercuote anche ovviamente nell'alpinismo. Infatti, quando ne ho parlato con un mio amico che, tra virgolette, come se fosse la mia guida, mi ha fatto un po' il cattone, siamo capiti, su questo discorso qua, di non seguire mai gli altri, perché, cioè, potresti avere davanti Simone Moro o come uno che ha le sue prime armi, che ne sa ancora meno di te. Quindi, insomma, abbiamo sbagliato io e Fabrizio. Andata bene, ripeto, abbiamo giocato il jolly, poteva finire peggio, però. Insomma, sono riuscito a tornare indietro comunque sani e salvi, senza grosse difficoltà comunque, a parte il grosso spavento avuto sul momento.
Sì, credo che si possa dire che nel racconto che avete fatto fino ad ora siano evidenti due trappole euristiche che possiamo incolpare per quello che è successo. La prima è sicuramente l'affidamento ad un esperto, quindi queste tre persone che voi avete visto passare e avete valutato e considerato come degli esperti da seguire. E la seconda probabilmente è anche l'istinto di gregge, come si chiama, che fa sì che siamo più propensi a seguire un programma iniziale se ci sono altre persone che lo fanno. Questo ci dà la sicurezza, una presunta sicurezza, di essere nel giusto di fatto.
C'è da aggiungere anche che noi abbiamo visto quella speranza di andare avanti, perché comunque sia avevamo fatto tanta strada in macchina per arrivare lì, insomma, tanta camminata, tante ore, non è proprio la montagnetta dietro casa, forse la montagnetta dietro casa, non so, dico io la Grigna, e magari io decido di tornare indietro perché, boh, non è cosa, e vedevo altri che vanno su, dicevo, ragazzi, non andate su. Purtroppo anche questa a volte spinge, diciamo, a, come dici tu, Fabio, a portare a casa la giornata, dice, vabbè, dai, proviamo a andare dietro, ovviamente sempre con le dovute cautele, perché se sono un ghiacciaio pieno di crepacci, però comunque sia c'è anche questo fattore qua che ti spinge un po' a dire, cioè, dai, finché provo, finché si può, provo. Poi...
Infatti, anche questo è un altro gran classico, cioè la consistenza di dire ok, ho deciso che faccio quella cima lì, vado avanti, anche se i segnali che mi dà l'ambiente sono di tornare indietro. La cosa che mi è sembrata interessante da subito è proprio il fatto che voi avevate deciso di tornare indietro inizialmente, quindi cioè la prima decisione era quella giusta, che poi è stata annullata mettiamola così, dall'errore di fidarsi appunto degli altri tre dicendo vabbè se vanno loro, che voglio dire non è una critica, era solo per approfittare di questo incidente proprio nell'ottica del podcast per sottolineare quali sono stati i due fattori. Poi c'è un'altra cosa che però sulla quale vorrei ritornare, che è la risposta che ha dato il rifugista alla vostra richiesta di condizioni. Questa cosa mi è sembrata veramente molto strana e anche un po' pericolosa, se posso, perché proprio le informazioni base che dà il soccorso alpino per cercare di limitare questo numero di incidenti che sta crescendo in maniera incontrollata è proprio quella di chiedere informazioni e i riferimenti che danno sono i rifugi e dei rifugisti e le guide alpine. Se cominciamo a vedere che i rifugisti fanno i furbi, non vogliamo generalizzare, non vogliamo fare ovviamente certo. Un'accusa a tutta una categoria, però in questo caso, con questo rifugio, l'esperienza vostra è stata questa. Vorrei chiederti magari di dire due parole anche su questo aspetto qui.
Ma abbiamo scoperto che non siamo nemmeno stati gli unici, ma anche con altri rifugi, con altre vie. Adesso non sto a fare nomi perché
non voglio farne.
Però sia svizzeri ma anche italiani ho sentito dire che magari ti dicono sì perché te vai là, spendi soldi per la notte così fai cassa, poi arrivi lì, non è cosa, torni indietro, però intanto l'ho guadagnato. Ed è una cosa bruttissima perché giochi con la vita delle persone alla fine, cioè loro vanno lì fiduciose, poi c'è sempre quella cosa che ti spinge a provare, perché l'alpinismo alla fine è provare e spingere, cioè non avrai mai la sicurezza 100%, mai dire ok mi leggo, ok faccio questo, ok metto un freno mentre arrampico, ok metto la corona sullo spuntone, ma non sarai mai sicuro al 100%, è tutta prevenzione. Se però anche il rifugista comincia a dire balle, non è proprio il massimo, insomma. E abbiamo scoperto che non siamo stati nemmeno gli unici con l'unico rifugio.
No, infatti, perché comunque sia, come dicevo, anche dall'altra parte, dal Britannia Ute, stessa roba. E appunto, come dice Luca, perché io poi ho fatto un post, diciamo, in un gruppo Facebook, e anche lì mi avevano commentato, anche a me è successo, anche a me, insomma, ho letto 2 o 3 volte, anche a me è successo, quindi dico, cavolo, cioè, quindi è una roba che va quasi di moda. Poi è vero che comunque sia rifugista, diciamo, un po' magari si affida anche a quello che gli dicono le persone che ritornano al rifugio e al giudizio delle persone, perché per me una via può essere in condizione, quando invece si fa su un altro dici ma che cosa stai dicendo, cioè qua fa schifo la via. È successo anche questa domenica, sono andato sugli Écrins in Francia a fare il Dom de Neige, la Barre des Écrins, e anche lì il rifugista ha detto che le condizioni erano buone, che ci va un sacco di persone, che in effetti è vero perché c'era un traccione enorme. Le condizioni erano buone perché devo dire che il ghiacciaio, nonostante tutto, nonostante le ondate di caldo che ha fatto, era in condizione tutto, però diciamo che magari poteva darmi quel dettaglio in più, che è quello che ha fatto la differenza, che ha fatto tornare indietro un sacco di persone, che era questo pendio ghiacciato per arrivare alla Brèche d'Orin, che praticamente è una breccia, diciamo, tra il Dom de Neige, che è un 4.015, e la Barre des Écrins con 4.100, c'è cioè questa Brèche d'Orin che è 3.980. Lì hai da superare questa crepaccia terminale che era abbastanza in buone condizioni, però poi c'era questo pendio di 20 metri a 40 gradi che era abbastanza in ghiaccio. Tanti sono andati avanti, come ho fatto anch'io mettendo dentro i vitelli a ghiaccio, tanti sono tornati indietro. È una banalità, è vero che il rifugista non ti deve dire proprio metro per metro come sono le condizioni, però boh, io essere un rifugista lo direi. Le condizioni sono buone, però c'è soltanto questo pezzo qui ghiacciato. Fate attenzione, punto. Cioè,
No,
sono
semplicemente dire
dettagli.
quando è l'ultima persona salita. Dire l'ultima persona salita è un ragazzo che è salito una settimana fa, erano buone. Secondo noi al giorno d'oggi potrebbero ancora essere buone, ma non sappiamo, piuttosto dirla così. Cioè, non dirci subito sì, sono buone, sono perfette, quando è una notizia di una settimana fa. È come usare una traccia GPS di 2 settimane fa su un ghiacciaio, è ancora buona. Difficile.
Infatti noi, diciamo, l'unica traccia un po' che avevamo era questa traccia GPS di una persona che era salita una settimana prima, però con condizioni nettamente diverse, perché il caldo era venuto fuori un po' in settimana. Quindi abbiamo detto ok, seguiamola, però cioè, all'occhio, perché infatti non si poteva più andare dove c'era questa traccia qui GPS, giusto per avere un riferimento, l'avevamo usata giusto per avere un riferimento.
Fino al ghiacciaio.
Sì. Sulla pietraia
Certo.
è buona, però poi cambia tutto, ecco. Però ecco, anche il caso qua degli Écrins, non so, io essere rifugista, tanto 2 righe in più nella mail, non penso che facciano perdere troppo tempo al rifugista o costino troppa fatica. Avrei scritto, non so, attenzione all'ultimo pezzo, che sono 20 metri ghiacciati, buona. O che magari, non so, tanti che sono ansaliti non l'hanno valutata come, diciamo, un po' pericolosa, ecco. Beh. Poi pericolosa non era pericolosa, però comunque sia non era, diciamo, le condizioni ottimali, ecco, perché ho visto gente che è salita sul Dom de Neige, sul Barre des Écrins anche solo 3-4 settimane fa e l'hanno trovata spettacolare. E fatto sta che poi siamo saliti sul Dom de Neige, siccome si era fatta un po' una certa ora, siamo ritornati alla Brèche Lhorée, disarrampicando, sempre proteggendosi in conserva protetta in qualche modo. Poi alla fine abbiamo detto: sono già le 9, no, erano le 8:30. Ho detto: c'è ancora un'ora di cresta minimo andare su, un'ora scendere giù. Si fa troppo tardi, poi il ghiacciaio diventa
Mancato.
molle. E nonostante tutto, noi stavamo scendendo, che erano siamo andati forse all'inizio della parete nord delle Crene, che erano forse le 10:30. E lì vedevamo gente che, nonostante era l'orario, saliva, cioè, quindi anche lì, boh.
Ma lì cade anche che oramai è una moda la montagna, cioè quando siamo andati a fare Maudietta Cool 3 settimane paio e un altro mio amico. Già la mattina c'erano di quei crepacci enormi, cioè di quelle cose assurde che solo a guardare ti veniva paura. Però vabbè, faceva freddo, teneva, passavi. E già al ritorno vedevi i serracchi che cominciavano a buttare giù qualcosa alle 7 del mattino. Eppure, tipo, eravamo quasi al Cosmic, c'era gente che saliva, cordate, a mezzogiorno. Addirittura un ragazzo in solitaria che stava salendo a Pakul. Era francese, io un po' ignorante, non so molto le lingue estere, parlo giusto un inglese così spiccicato. Ma torna indietro, cioè guarda che pericoloso. Mi ha risposto in qualcosa in francese. Sostanza, beh, ha continuato, però in solito questo qua. Nel senso, se gli capitava una cosa come è capitata a me, non usciva
Non
più.
ne vieni fuori,
Cioè,
chiaramente.
per dirlo.
No, beh, su quello poi non voglio entrare troppo nel dettaglio delle scelte degli altri, perché davvero poi si fa fatica a capire per quali sono i criteri dietro, eccetera. Io sono contento che voi abbiate fatto tutto sommato le cose davvero giuste. Poi ci sono stati queste due, secondo me, così ripensandoci ancora, questi due momenti che, ripeto, però sono da raccontare proprio perché magari un domani qualcuno che si trova in una situazione simile, che ha ascoltato questo episodio, magari gli viene in mente questa cosa, dice, boh, vabbè, li seguo, ma quella volta non è andata benissimo. Quindi ecco, lo scopo un po' era quello in realtà. Poi di quello che fa la gente in montagna, soprattutto negli ultimi anni, davvero potremmo stare qui a parlarne ore
Sì,
intere, ma
sì.
non è quello che mi interessa, insomma. Volevo appunto sottolinearlo perché davvero quella di fare riferimento ai rifugisti per chiedere le condizioni è un po' l'ABC della montagna e soprattutto dell'alta montagna, dove comunque le condizioni sono più delicate, dove comunque uno non ha possibilità di verificarle facilmente e dove arrivare lì ha un costo non indifferente, quindi lo fai se effettivamente poi vale la pena. Se cominciamo anche a non poter fidarci più dei
Certo.
rifugisti, diventa ancora tutto più difficile, ecco, tutto lì.
Tipo, ho fatto Ade & Blanche questo weekend, mi hanno scritto in tanti per condizioni, mica condizioni, ma parlo tipo di quasi una decina di persone. E a tutte ho risposto, ma non con tipo due messaggi in croce, sì, condizioni buone, ok, ciao. Io sono una persona normalissima che però dà un contributo a uno che è uno sconosciuto. Un rifugista, secondo me, è questo che dovrebbe fare, cioè impegnarsi anche a rispondere a 100 email con tutti i dettagli del caso, secondo me.
Anche perché quando prendi in gestione un rifugio, sai che è il punto di riferimento, non so, di quella montagna piuttosto di quell'altra. Quindi diciamo che sì, so che magari per il rifugista che c'è già un po' i suoi problemi è un po', diciamo, uno sbattimento, ecco, rispondere magari a, che ne so, a 50 mail al giorno, non so, o a 50 chiamate al giorno. Però fa parte del tuo lavoro, cioè dovrebbe farlo nella maniera più dettagliata, che poi c'è, cioè, una mail puoi fare copia e incolla, cioè tanto le
Esatto.
condizioni sono quelle, poi se cambiano viene giù persone che dicono oggi la montagna è stata così di qua di là, allora si daranno altre indicazioni, ma comunque sia, e diciamo che è uno sbattimento, però è così che secondo me un rifugista dovrebbe fare. Ma io quando ho fatto la Nord del Gran Paradiso, che era cos'è, forse metà giugno, ho chiamato la rifugista, che secondo me la cosa migliore è sempre chiamare, però essendo che qui eravamo nel Vallese, insomma, l'inglese lo sanno sì, lo sanno no, io lo so sì, lo so no,
Tedesco non lo sa nessuno dei due.
non sa nessuno dei due, e poi il telefono si sente quello che si sente, e allora abbiamo preferito scrivere la mail. Però io alla rifugista dello Chabot ho chiamato, e lei sta molto proprio gentile, molto precisa. Sono salite tot persone, è tracciata. Mi hanno detto che c'è solo un pelo di ghiaccio sopra, e in effetti c'era un pelo di ghiaccio sotto alla alla farina, di 20 cm di farina che ha buttato giù la notte prima, che infatti mi ha detto: guardi che stanotte però nevica, stia attento, la quota neve inizia 2008, cioè è stata molto precisa e penso che sarà stata magari la 50ª chiamata che riceveva. Quindi secondo me Rifugista dovrebbe avere un po' la pazienza di stare lì a informare, perché ne vale un po' per il suo lato economico, perché comunque sia, se dici le cose giuste la gente viene, se dici le cose sbagliate la gente viene, ma poi si fa male. Quindi secondo me il rifugista qua, abbiamo sbagliato noi, perché il rifugista ti può dire è buonissima, è bellissima, però poi sta sempre al singolo alpinista, alla singola cordata a valutare lì al momento come sono le condizioni. Quindi noi abbiamo la nostra colpa, ci mancherebbe, non voglio dire che la colpa è il rifugio, assolutamente. Però diciamo che se il rifugista già diceva le condizioni sono un po' così così, non sono al massimo, la traccia ce n'è poca, noi saremmo stati a casa, avremmo ripiegato su altro. E
Esatto.
perché è andato bene che non si è fatto male, ma se si faccia male qualcuno, anche solo una mail così può evitare una morte o un ferito grave o...
Ok,
Esatto.
va bene, io direi che abbiamo affrontato tutto quello che così mi ero messo in scaletta di parlare con voi. Se avete qualcos'altro, se no io vi ringrazio intanto della partecipazione e vi auguro buona montagna in futuro. Mi pare che da sentirvi raccontare ne avete fatta parecchia già quest'anno, ma insomma siete giovani, quindi
Sì,
auguri
dai, non ci
per...
lamentiamo. Fin
Ok.
troppa.
Fin troppa, non è mai troppa, dai. Quindi grazie ancora e vi saluto.
Grazie mille, Fabio.
Grazie, arrivederci a tutti,
Buona
buonasera.
serata. Ciao.
Il passaparola è fondamentale per la crescita di un podcast. Quindi, se ascoltate la dinamica e se pensate che sia utile, consigliatelo alle persone. Magari parlatene quando andate in montagna con qualcuno che potrebbe essere interessato ad ascoltarlo. A presto!